21 settembre, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte. Gesù è persona libera nella mente, nel cuore, nei desideri, nell'intelligenza, nella razionalità, nelle scelte, nelle decisioni, nella volontà, nello spirito, nell'anima, nel corpo. Lui respira di vera libertà divina perché è senza peccato. Questa verità così ci è rivelata dal Vangelo secondo Giovanni. Se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire, diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella sua casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. Quella di Gesù e libertà di grazia, verità, giustizia, amore, santità, carità, misericordia, perdono e soprattutto libertà di obbedienza. Poiché senza peccato, immacolato, vergine per il suo Dio e Signore, lui sempre ascolta il Padre suo. La volontà del Padre è la sua libertà. Lui vive per manifestare al mondo intero come si obbedisce a Dio sempre in purezza di mente e di cuore, senza alcun retaggio culturale sfasato, che è solo frutto del peccato personale ed anche storico dell'uomo. Tutti i mali del mondo sono mali di peccato e di trasgressione dei comandamenti. Il peccato veramente rende schiavi gli uomini, li fa incapaci di vera apertura verso Dio e verso i loro fratelli. Esso li chiude in un carcere senza serrami, dice la Scrittura, e un carcere di pensiero, che ognuno costruisce attorno a sé. Gesù passa, vede un uomo dietro il banco delle imposte. Per il mondo costui è un abietto, un rinnegato, uno che si è venduto ai romani per estorcere denaro al popolo di Dio. Per i farisei e molti altri costui era già un dannato. Da schivare, togliere anche la comunione di un saluto. Era considerato infatti un pubblico peccatore. Gesù invece lo chiama per farne un suo apostolo, uno strumento di grazia e di verità, un messaggero del suo amore, un inviato del suo perdono e della sua misericordia. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. A volte un solo gesto di Cristo Gesù rivela più che mille pagine di teologia, più che interi trattati di pastorale. Gesù chiama uno scomunicato a seguirlo, un rinnegato per farne un suo discepolo. Cosa pensano tutti gli altri scomunicati e rinnegati? Tutti i peccatori si mettono in subbuglio, anche per loro c'è salvezza e non solo per i giusti. Se anche per loro c'è possibilità di essere con Dio, perché allora non andare da Cristo Gesù e farsi chiamare alla grazia e alla misericordia, come è stato chiamato Matteo? Tutti accorrono, entrano nella casa di Matteo e si mettono a tavola insieme a Gesù. La comunione è ristabilita tra la santità e il peccato. Non perché la santità rimanga santità e il peccato resti peccato, ma perché a contatto con la santità il peccatore diventi anche lui santo, allo stesso modo che la malattia a contatto con il medico diventi sanità nel malato. Dalla separazione nella quale santità e peccato rimanevano ognuno nella sua condizione, ora si passa alla comunione nella quale il peccatore diviene santo. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli e santi, inseriteci in questa comunione.